chi l'ha comprato tutti questi yogurt?
Si è aperta 2 giorni fa, ancora buona.
Ma sei scaduta da 3 mesi, scaduta.
Che scaduta? C'è scritto preferibilmente, vieni, si rimette in frigo.
Ma che ci faccio con questa? Me la porta a Frosinone?
Sì. Vince, se ti pigliano su ghiacciai te la porti te come ricordo.
La mangio io.
Ma non la vedi quanta roba ci abbiamo per 3 giorni?
Sì, scorte di grasso per la disoccupazione.
Raga, scusate, ma di questo ne vogliamo parlare?
Oh no, no, no.
Benvenuti o bentornati su Chiacchiere da Backstage, l'unico podcast di cinema che persevera nella cazzata. Io sono Stefano.
E io sono Miroslav.
E oggi è un giorno alquanto speciale, anzi davvero speciale, perché abbiamo l'onore di avere tra di noi il secondo ospite di CDB. Colui che in principio, insomma, almeno io ho conosciuto come un uomo di chiesa dalle tante domande, ovvero Guglielmo Favilla.
Grazie a voi, fratelli, volevo dire... Amicici.
Ah, Guglielmo, diciamo, l'abbiamo introdotto un po' in sordina quando abbiamo parlato del film di Kaufman, I'm Thinking of Ending Things. Insomma, in quell'episodio ci siamo spinti un attimino lì, abbiamo parlato di Anomalisa, che non so se Guglielmo hai mai visto, insomma, conosci.
Anomalisa sì.
Ecco, che tra l'altro è un gran cazzo di film, anche lì tanta voglia per fare un film in stop motion.
È bellissimo.
E questo perché uno dei 3 doppiatori di Anomalisa mi ricordava uno dei doppiatori che avevo sentito in un corto che si chiamava Preti. E infatti mi ricordava proprio la tua voce. Quindi insomma tu sei diventato la voce di riferimento di Smeriglia, insomma dei corti di Smeriglia. Preti non è stato il tuo primo ruolo con Smeriglia, giusto?
No. Con Smeriglia c'è una backstory che se volete vi racconto, se no, no. Come vi pare?
Sì, sì, molto volentieri.
Allora, Studillo Smeriglia, che è il nickname di Antonio Zucconi, è un maledetto genio, ma questo penso per lui parlino i suoi lavori, che non viene dall'animazione. Lui veniva con la Coma Film, che è lui e lui stesso, con la collaborazione di alcuni amici, ma faceva un po' tutto lui. Veniva dal corto tradizionale, dove lui si metteva al centro delle sue produzioni, letteralmente fatte in casa. Erano opere folli, divertentissime, montate da Dio, con una recitazione ad guarda, lui dice sempre: io non sono un attore, con la sua calma che lo contraddistingue. E facevano questa serie di corti la prima metà degli anni 2000, che arrivarono al fratello di Francesca Detti, Licaona fondatrice, insieme a Alessandro Izzo, col cui all'epoca io ero ancora nel direttivo. Io con Licaoni collaboro ancora, però appunto eravamo insieme. Ci arrivò questa: ehi, guardate questa è roba forte. Ci arrivarono questi cortometraggi di Smeriglia che ci facevano ammazzare talmente da ridere. Abbiamo detto: questo qui lo dobbiamo conoscere. Abbiamo scoperto che si divideva fra Bologna e Firenze e da lì è nata un'amicizia. E solo successivamente Smeriglia, mortificato dalle sue performance in realtà perfette per i primi corti, li trovate online, c'è roba tipo l'invadenza di Azuzl, ci sono un sacco di corti suoi, diciamo così, trovabili, perché molti l'hanno ricondivisi perché erano diventati di culto, lui li aveva rimossi dal canale, ma li trovate. E si è messo a fare l'animazione perché era meno imbarazzante, ha imparato a geggiare con quei programmini e con, dice, io non so disegnare ma ho imparato ricalcando le immagini dai Griffin, dai Simpson e da Dragon Ball. Chi ha visto Il giorno del Jiu-Jitsu sa di cosa parlo. All'inizio ha cominciato a fare solo corti con cui non c'era bisogno di... c'era solo il sonoro, ma non c'era... dialoghi o simili. Al primo corto, che è Il pianeta perfetto, a cui serviva una voce narrante, mi ha contattato, avendo memoria della nostra amicizia. Io ho accettato e da lì non ci siamo più fermati. Era il 2009, se non sbaglio. E mi sembra che vinse Il nastro d'argento. Tutta roba che trovate sul canale.
No, sapevo del nastro d'argento per Training Autogeno, ma anche di Davide Donatello, per Preti.
Quasi Davide Donatello. In realtà anche lì ha avuto una serie di allori importanti, ha avuto questi 2 nastri che sono stati Il pianeta perfetto, che è devastante. Con Training Autogeno venne proprio a Livorno, infatti ci sono più voci all'interno di Training Autogeno e molti sono delle maestranze di Licaoni, attori storici del gruppo nostro. E poi c'è stato Homo Homini Bisonte, che andò al Festival di Torino. Che lì i disegni sono di Emanuele Esi, che era è l'illustratore del suo blog In Coma è Meglio, che fa molto molto ridere. Vi basti sapere che quello che scrive Antonio sul blog io lo porto ai provini quando mi dicono porta un testo, e io porto quei monologhi lì, che c'è della roba fantastica. E dopo quello, dopo il Festival di Torino, sì, c'è stato le cose più sperimentali. Preti è stato, diciamo, il blockbuster dal punto di vista del successo, della condivisione. Però no, è arrivato quasi ai David, ma non c'è rientrato. Ho dovuto fare anche un'edizione editata per la durata, non mi ricordo quando era il limite dei David. E poi c'è stato ancora Preti, ma nel mezzo c'è stato Polcinski, che per molti è un po' la cosa incompresa. Cioè, Polcinski, per chi conosce Antonio, è il suo capolavoro, per altri dicono sì, ma non l'ho capito benissimo. E in realtà è uno dei lavori di cui tutti noi andiamo più fieri, anche Fabrizio Detto, che è l'altro doppiatore.
Sì, 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 ma infatti ti dico, anche quando ho contattato appunto Antonio, ho espresso subito l'apprezzamento per Polcinski, perché secondo me è ok, va bene Preti, va bene ancora Preti, che sono, secondo me, cioè, esempi di sia di comicità soggettiva che oggettiva. Però Polcinski è quel misto tra assurdo, comico, e cioè ha veramente tutto.
Sì, e chiede una partecipazione un po' più attiva allo spettatore, secondo me, ma non per questo è meno, secondo me, meno forte. Una volta che ci entri è... Antonio l'ha sempre detto con la sua flemma: questo corto non farà niente, come lui dice alle chiuse, no? Non avrà per niente successo. E noi dicevamo: ma no, ma non è vero, ma cosa dici, è una bomba. Fu anche il più difficile da doppiare, perché era, insomma, queste sessioni. Però ecco, io con Astutillo, quando mi chiama, è sempre un piacere, sono tra i lavori che faccio più volentieri in questa carriera bastarda.
Tra l'altro hai menzionato doppiaggio, ma sia in Polcinski, sia in Preti, sia negli altri, c'è un lavoro di sonoro che è a dir poco magistrale, a parer mio.
È spaziale quello che riesce a fare solo con la voce.
Quello, allora, cioè, avete detto una cosa giustissima che io difendo molto, perché io amo molto questo nel cinema in generale, quindi che sia il corto o il lungo, amo molto il lavoro dell'audio, soprattutto della post-produzione audio, che in Italia viene sottovalutata o comunque non se ne parla abbastanza. In America ci sono i Foley, e è una cosa che poi con i Caoni noi ci siamo trovati a dover affrontare in altri ambiti, e ogni volta è una sfida creativa enorme, estenuante ma molto figa, cioè ti si aprono nuovi orizzonti. Antonio in questo è un genio. La caratteristica dei corti di Antonio è che lui li sonorizza tutti. Cosa fa lui? È una pratica di doppiaggio anche un po' diversa. Lui prepara il corto in tutto e per tutto, nel senso che i rumori è tutta roba sua, anche quello che rimane alla fine. Per esempio, se guardate Preti o anche Polcinski, lui lo pensa in doppia copia. Lo potete trovare entrambe le serie o spezzettate in episodi o come un tutto intero. E se fate caso e ci avete la pazienza e la passione, vi mettete le cuffie, sentite che l'audio varia nelle due versioni a seconda di che, perché lui è un genio, cioè lui sa benissimo il prodotto finale come arriverà, e la prorompenza comica cambia anche a livello audio a seconda se la clip è breve o se il film è intero. Quindi dettagli: se c'è una scena dei preti che stanno in barca, lì c'è una mosca in più se il film è spezzato, perché serve per chiudere la gag, un rumore di una, oppure non c'è perché c'è il taglio che serve con la scena dopo, che magari sono i preti in mezzo al traffico. C'è un'idea di suono molto molto molto, diciamo, piena e sofisticata anche. E poi lui ci manda le clip e poi ci incontriamo per doppiarle. Ora, incontrare di questi tempi è una parola grossa, ormai sembrano anni fa che ci si trovava in studio, e arriva con la voce già pronta, sua, fatta da lui, effettuato, che parla piano, un po' rallentato, che fa i doppi preti, che fa Polcinski, che fa la voce di Polcinski, della voce esterna che lo tortura, e già fanno morire da ridere i cartoni animati. Dopodiché chieda degli attori: adesso rendete bella la mia voce. E cosa succede? Che con l'interpretazione non è un doppiaggio canonico, perché tu vedi com'è la clip, ne parli con lui, fai delle prove e poi successivamente lui sincronizza la tua voce sul suo operato. Quindi è un po' diverso rispetto al doppiaggio magari di animazione canonico, per cui prima incidi la voce dell'attore e poi di seguito va l'animazione in base alla performance, come fanno in America, penso a Pixar, insomma a tutte le grandi case.
Vabbè, che poi in America dico, c'è più che altro in Italia, cioè c'è una carenza di animazione, ecco.
Sì, ci sono i soliti noti, c'è gente bravissima, abbiamo gli illustri di Bozzetto, dei grandi vecchi, c'era stato Enzo Dalò, c'è stata Gatta Cenerentola,
Gatta
che io non
Cenerentola,
ho visto,
non l'ho visto molto, neanche io,
dicono che è bellissimo.
Infatti ne ho sentito tanto parlare,
ma devo vedere anch'io, mea culpa, mi dicono tutti che è un bellissimo esperimento.
Ma una domandina, giusto così per rimanere sempre in tema Smeriglia, perché ci siamo studiati un attimino le domande e abbiamo detto non devono essere domande banali, ma insomma domande che magari qualcuno non ha mai chiesto, e non so se ti hanno mai chiesto se effettivamente hai qualche gag preferita, che sia o di Polcinski o di Preti.
È un lavorone, come diremmo a Livorno, it's a big work. No, ce n'è troppe. Ci sono delle cose che magari funzionavano benissimo sulla carta, che poi sono, come direbbero gli americani, sono ok in video, funzionano ma non sono così dirompenti, cioè funzionano perché lo script di Astutillo fa sempre ridere, ma ci sono delle sfumature, delle cose inaspettate magari che sono anche uscite o come l'ha montate lui, che a me fanno molto molto ridere, ma magari non fanno ridere il pubblico tradizionale. Ci sono piccoli pezzi quando Fabrizio Detto, che è la voce del prete anziano, dice: arriva in casa, già si vede, no? Per chi non ha visto la serie, è un prete giovane che va da un prete più anziano come apprendista per capire meglio, pieno di domande, di entusiasmo del suo taccuino, lo assilla. E c'è questo piccolo dettaglio d'animazione per cui gli occhi del prete anziano sono a mezz'asta, come Garfield, cioè sono due puntini, ma sono a mezz'asta, che dimostrano la stanchezza dell'età di chi ne ha vista e di chi sa la realtà dei fatti. Mentre il prete giovane c'ha gli occhi che sono due puntini, due sfere piccoline, che sono quelli dell'entusiasmo, basta poco, no, come stilizzazione. Pian pianino, andando avanti con la serie, anche il pretino avrà la sua dose di realtà e anche lui arriverà a avere gli occhi a mezz'asta. Fra i due poi nascerà qualcosa, in qualche modo. Più o meno a un terzo della serie c'è il prete che non ne può più, il prete anziano, e va a farsi una birra, e c'è quel momento in cui lui risponde: insomma, tutte le madonne, fa il pretino, e lui fa: che madonne? Lo dice in un modo, Fabrizio Detto, mentre lui si beve la birra, fa schiantare da ridere, perché lo fa come dire: cosa c'è, cosa vuoi adesso, che madonne, cosa, che fa troppo ridere. Ma queste sono cose che nascono sperimentando, cioè diciamo che Antonio aveva preparato perfettamente il terreno e poi la voce lì ha fatto il resto, ma è pieno. A me dall'inizio con il quiz sui campanelli, al campanello che lui si presenta, è devastante perché lì metti in chiaro le cose. Il musical di Ancora Preti,
bellissimo, a tu per tu con Gesù, assurdo,
mamma mia.
Già l'animazione è difficile da fare, ma poi fare il montaggio e il sound design dietro è qualcosa di spaziale. Tanto di cappello.
Sono d'accordissimo. Veramente tanto di cappello. Anch'io, ti ripeto, sono... Sì, faccio parte di questa cosa, ma ci sono salito... Cioè, è tutto merito suo. Poi noi lo abbelliamo un pochino, ma è già un lavoro della Madonna. E poi rimango ammirato, perché non solo il discorso dell'audio, ma è l'audio al servizio del comico, come viene utilizzato. È una cosa che ammiro tantissimo, che in Italia purtroppo non si vede tanto.
Tra l'altro, per rimanere sempre in ambito animazione, tu hai fatto il protagonista di Framed, di Marco Iemolo.
Sì, un altro progetto che mi piace un sacco.
Corto spaziale. Ma soprattutto quanta voglia per realizzarlo, cioè claymation e comunque stop motion come progetto di animazione è già difficilissimo. Sì. Basti pensare, che ne so, vabbè, il primo esempio che mi viene in mente è L'Isola dei Cani, o comunque Fantastic Mr. Fox di Anderson, cioè vedi quelli, porca vacca, sono assurdi. Com'è avvenuto il lavoro, insomma, nel backstage? Cioè...
Allora, guarda, è curioso, cioè non è curioso, è giusto, in qualche modo va di per sé da solo. Dopo aver parlato di Smeriglia, una cosa del genere di Framed, ecco, rientriamo nell'ambito del lavoro più canonico legato a un corto. Allora, per me è stato un massacro, ma breve ma intenso. Il vero mazzo se lo sono sbattuti loro, che hanno fatto Marco col suo staff. Marco è un ragazzo che ha studiato a Londra, di Roma, appassionato di animazione e non solo. Questo era un suo progetto per cui ha combattuto diversi anni e poi è arrivato a propormelo, che anche lì esisteva questa ossatura, avevano già tutto pronto, mi ha presentato proprio il personaggio di plastilina. E qui però la cosa era che, in base alla mia performance, che è stata un'unica grossa seduta mattina pomeriggio davanti al microfono, ahimè ripetuta due volte, perché la prima volta abbiamo registrato con un fruscio che non ci eravamo accorti la prima, quindi a distanza di mesi sono stato richiamato in studio. Però abbiamo fatto molte prove proprio per dare il carattere a questo personaggio, che chi non ha visto il corto penso che adesso sia disponibile su YouTube o su Vimeo sicuramente.
Sì, ma c'è anche in teoria su Short of the Week.
Esatto, sì, perché ha avuto una bella vita anche quello festivaliera, si è fatto il suo girino. E quindi no, qui è stato un lavoro più canonico, nel senso che si è parlato delle sfumature, delle battute, proprio interpretazione battuta per battuta. Marco aveva in testa come voleva che questo personaggio reagisse a determinati stimoli, e così è stato. Abbiamo lavorato di fino, ma come ho detto in altre dichiarazioni quando mi chiedevano di Framed, lo stesso inizia il corto, che lui è in questo interrogatorio e si rilassi. Tra l'altro la voce in post del mio interrogante è Dario Penne, il grande doppiatore di Anthony Hopkins, sì, un mostro, una delle voci più belle che abbiamo in Italia. Quando mi dice inizi, si rilassi tranquillo, e io devo dire soltanto pioveva. Quel pioveva io non so quante volte l'ho fatto, modalità David Fincher, ne abbiamo fatti 57 take, perché no, meno, perché così è più meno. E però Marco ha le idee molto 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 chiare. Di conseguenza è stata un bel tour de force al legio e al sul cui poi si sono basati per far fare qualcos'altro a questo omino di plastilina. Cioè, diciamo che l'ossatura, lo storyboard animato esisteva. In base alla performance hanno ampliato dei gesti, è stato un lavoro ganzissimo, anche vederlo fiorire dal punto di vista creativo. Però ho fatto prove come per uno spettacolo teatrale, è stato impressionante. Poi chi magari ascolta dice sì, ma alla fine ma che cazzo è Framed? Cioè la gente non sta capendo di cosa parliamo, magari...
Andatevi a guardare Framed, giustamente.
Scritto Framed.
Che poi tra l'altro c'è una scena, non è spoiler, ma c'è una scena dove cascano delle foglie. E anche lì, cioè, rimani a bocca aperta come cazzo l'hanno fatto, dici...
Bisogna essere dei folli masochisti per fare un corto del genere.
Ma bisogna, quando vuoi fare le cose fatte bene, soprattutto in Italia, un po' masochista devi essere, perché sennò non vai da nessuna.
Sì, sì.
Se non vuoi accontentarti, e loro hanno fatto un gruppo di ragazzi mi sembra il Centro Sperimentale di Torino, che c'è la divisione effetti speciali, un gruppo... Guardatevi tutti i crediti, così date nome e cognome ai responsabili di quella meraviglia.
Si vede tutto il sangue e il sudore nel corto, si vede, è veramente magnifico.
Porca miseria.
Abbiamo parlato di animazione, ma il nostro buon Guglielmo, cioè, mostra anche la faccia, letteralmente. No, non solo la voce, ma è proprio è un attore in carne ed ossa.
E plastilina, perché sono un mezzo cyborg.
Sì. sì, se non sbaglio, hai detto prima, no, che hai iniziato con i Licaoni, o meglio, hai fatto delle produzioni cinematografiche quasi intere con i Licaoni, come Kiss Me Lorena, che io e Stefano abbiamo avuto l'opportunità di vedere qualche giorno fa, ed è...
E pensavo di non intervistarti più, ma come, ragazzi?
No, anche... anche Kiss Me Lorena è una gemma, cioè...
È avanti anni luce rispetto a... Nel 2005 è stato fatto, giusto?
In realtà sì, estate 2004. E poi è uscito nel 2005, diciamo, il prodotto finito, l'abbiamo presentato a un cinema di Livorno e poi da lì abbiamo capito cosa ci facciamo con sta roba, visto che era enorme.
Che lì, tra l'altro, non sei solo attore, ma sei anche sceneggiatore e regista.
Co-regista. Guarda, cerco di non fare il... L'ampolloso, no, non nemmeno l'ampolloso, cerco di non essere più logorroico di quanto già non sono, ma va fatto un piccolo inciso. I Licaoni sono, all'inizio c'erano i Licaoni, ci fu luce, no? Nel senso che nel lontano 99 io avevo approcciato i primi corsi di teatro nel 97, ero ragazzetto, avevo 16 anni, no? Volevo, perché a 14 anni facevo i filmini in giardino con gli amici. Dopodiché, grazie all'incontro con Alessandro Izzo, che conoscevo già in realtà perché siamo tutti e due fumettofili, Alessandro è un disegnatore della Madonna, e successivamente l'ingresso di Francesca Detti, che attualmente è la moglie di Alessandro, compagna e grande testa, diciamo che da quando è arrivata Francesca nel gruppo le sceneggiature hanno cominciato ad avere una forma decente, più bella. Però all'inizio io e Alessandro volevamo fare corti. In realtà i Licaoni nascono anche come prima realtà teatrale underground, grazie all'ingresso di alcuni personaggi che tuttora collaborano con i Licaoni, come Andrea Gambuzza, Gabriele Bonomo, cioè tutte persone che più o meno hanno continuato a fare questo lavoro, o anche che magari fanno tipo i nostri Mangoni, no? Diario delle storie tesi, quello che non c'entra niente con la musica, però lo portano ai concerti. I Licaoni nascono come un gruppo amatoriale indipendente di teatro, ispirato ai Python, alla roba di John Landis, sempre fissati con la comicità. Però poi il richiamo, diciamo così, i primi corti, i primi festival vinti, e poi insieme a Francesca e Alessandro, ok, facciamo sul serio, ci mettiamo a cimentarci diciamo le cose più professionali. Una di queste, diciamo il terzo lungometraggio e sicuramente il più professionale dal punto di vista visivo, è sicuramente Kiss Me Lorena, che è un omaggio ai nomi comici che ho fatto prima, a Ridere per ridere di John Landis, a quella roba lì. E sì, tutti i lavori iniziali fino al 2000, più o meno 2008, dei primi 10 anni di vita di Licaoni, mi vedono come co-regista insieme a Alessandro, perché era nata da noi due questo entusiasmo di fare roba insieme. I cinefili di proprio da film eravamo noi. Infatti poi il lato teatrale è stato per un po' accantonato e poi ripreso, e diciamo che Kiss Me Lorena riassumeva un po' tutta il nostro amore verso un certo tipo di cinema, ovviamente d'oltreoceano. Avevo 23 anni e facevamo gli adulti durante una riunione di lavoro, fa molto ridere, insomma, anche solo chiedere di credere a questo fa molto ridere.
Tra l'altro, dicevo, in Kiss Me Lorena c'è anche Alba Rohrbacher.
Rohrbacher. Yes, perché era il periodo che io facevo il Centro Sperimentale, l'ho incontrata lì.
Poi, cioè, cazzo, lei è andata tanto in alto.
Infatti, cioè, ancora si vergogna. Ma
ma che cazzo, me la fa, accidenti allora.
La notai in un saggio di scuola e dissi: ok, lei c'ha i tempi comici, perché fece una roba ispirata tipo alla Dea dell'amore di Woody Allen. E su Kiss Morena fu bravissima. Poi non le chiedono mai di fare quello, ma ormai Alba è lanciatissima, c'è una carriera fantastica.
Invece abbiamo parlato, insomma, a Kiss Me Lorena, e abbiamo parlato un po' di Iemolo, di Licaoni, ma tu, insomma, sei apparso un po' più in maniera prominente anche nei lavori di Sfascia.
Un'altra realtà, la Sacra Triade, sono Sfascia, Licaoni, Smeriglia, sono i tre.
Anche lì, cioè, porca puttana, I Recue, che tra l'altro io iniziai a seguire la vicenda inizialmente tramite Gianandrea Mugliano, che doppia tra l'altro Neve, e il canale appunto degli Orion, cioè adesso sono Orion ma prima erano Ora Doppiamo Stronzate, che poi c'avevano avuto sto casino che erano gli ODS, hanno dovuto cambiare nome perché c'era già un'altra sigla registrata con ODS.
Pensa te, qui bisogna parlare di un altro genio di quelli in Italia che abbiamo, che risponde al nome di Federico Sfascia, sì, il nostro amico Umbro, lui è di Foligno, e anche lui lo abbiamo conosciuto a questo Tentacoli Film Festival che avvenne nel 2007. Noi andammo lì con i Licaoni, eravamo lì con i nostri primi due lunghi, e praticamente fu, avete presente i Guerrieri della Notte, lo dico spesso, l'inizio che c'è il raduno di tutte,
sì,
le bande,
sì, sì,
ecco,
sì,
erano,
sì,
tutti cineasti indipendenti d'Italia. Fu un tentativo folle di catalogare e fare incontrare in tre giorni una specie di Woodstock del cinema indipendente, e Sfascia vinse col suo primissimo film, all'epoca ancora grezzo, lo fece con le VHS, che era Beautiful Beast, che già però dimostrava un talento fuori scala per il montaggio, per un altro che c'ha tutto il film in testa. E quando ci disse che voleva, nacque un amore, una simpatia reciproca fra noi e lui, e da lì poi la speranza e la promessa di collaborare insieme. La prima volta fu con proprio Recue, il suo primo film, diciamo, più professionale, dove coinvolse anche Terry Gilliam, perché Terry Gilliam c'è un festival a Montone lì in Umbria, e lui lo convinse a partecipare al film con un disegno. Pensate, gli mandò dei disegni, disse: ok, accetto di fare, tanto c'ho casa in Umbria, cazzo mi frega, mi pagate in vino. È venuto e ha fatto, è stato gentilissimo. E lì sì, abbiamo collaborato tutti come Licaoni diverse guise, però poi è iniziata poi proprio un amore con Federico. Quando si può, lui aiuta noi e noi aiutiamo lui in qualche modo.
Non so, lo guardai e mi sembrò tantissimo un ok, forse potrebbe essere un po' azzardato, e forse io spero che il buon Federico non lo prenda come un insulto, ma proprio come stile, come tutto, sembra lo Scott Pilgrim versus the World italiano.
Questo apri una parentesi. Io so che Fede non ama particolarmente Scott Pilgrim, non la prende come un insulto, perché comunque Edgar Wright è un, cioè, regista con le contropallone, però ecco, non è il suo, lui si arrabbia perché i suoi riferimenti partono un po' prima. Lui dice sempre storie di fantasmi cinesi, ci mette sempre tante influenze anche inconsce, a volte lui si stufa a fare il gioco delle citazioni. Fede in questo fa ridere, ora so io che tiro fuori un paragone a sproposito, è come Michael Mann quando gli chiedono: ma lei si ispira al film di Hong Kong? Ma che cazzo mi ispiro? Io ho fatto quello che lui si, cioè ti rispondono un po' annoiati, però tu dici: ma l'ho visto la cosa? Sì, sì, sicuramente implicitamente c'è, non si può negare che Fede ci abbia un'ombra di Raimi perennemente su di lui, cioè fa dei movimenti di macchina che sono mutuati chiaramente da quel cinema lì. Però c'è di tutto, c'è anche il fumetto in Fede, cioè il fumetto traslato al cinema. Lui passa da, siamo della stessa generazione io e Federico, siamo dell'81, e quindi abbiamo anche molti gusti in comune, cioè lui piacciono molte cose che piacciono anche a me, lui poi è esperto, c'ha un occhio fotografico, lui riesce a rendere, poi il cinema è questo, è movimento, no? Sono immagini in movimento, un immaginario fortissimo già consolidato, che è impressionante all'età, perché lui ce l'aveva quando vinse il Tentacoli, aveva 27 anni mi sembra, e però ha sempre avuto le idee chiarissime. Non so se avete visto anche come disegna Fede.
Sì, sì.
Cioè, se guardate la sua pagina Instagram e non solo, al momento lui è al lavoro su un fumetto enorme da 600 pagine,
boia,
che non so se finirà, come si definisce lui, drawing movies, shooting comics. E è verissimo nel caso di Federico, che è un altro, È un creatore di mondi anche lui, solo che bisogna che qualcuno lo ascolti un po' di più.
Sebbene sì, tu abbia l'opportunità, abbia avuto l'opportunità di lavorare in progetti un pochino più mainstream, per esempio come Il talento del calabrone, Sono tornato, Tutti i soldi del mondo e la serie TV Il nome della rosa, lavori anche nei progetti low o no budget. La mia domanda però è una domanda molto specifica per Sono tornato. Allora, tu in Sono tornato appari una e due volte. Nella seconda volta racconti una barzelletta sui clandestini che non vorrei che venisse ripetuta qua, perché come la dici, il momento e tutto quanto, è meglio che la si ascolti durante il film.
Sì, 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 se la decontestualizzi alla fine, cioè è una cosa terrificante, basta.
E, però la mia domanda è questa: quella battuta era scriptata oppure viene dal tuo genio?
No, mi sopravvaluti. Nel senso, la Madonna, poi il genio, che genio scritto con la J, spero. Ingenio. No. Allora, senti, è vero, hai avuto occhio, nel senso che a un certo punto quella battuta tremenda, per chi non lo sapesse, Sono tornato è il rifacimento italiano di Lui è tornato, il film, mi sembra austriaco, non tedesco, dove Hitler si risveglia ai giorni nostri. Qui per la versione italiana Luca Miniero ha fatto il film con Mussolini, l'equivalente, che per noi insomma è anche forse più forte e sentita, se pensiamo com'è andata la storia. E, esattamente come nel film originario, Mussolini diventa una star di un reality. Io faccio parte di questo staff di autori che deve scrivere roba in tono con il ritorno di Mussolini, e quindi partono queste battute omofobe e razziste. Quelle lì, se non sbaglio, furono buttate nel mezzo, non mi ricordo se tipo tirammo idee con gli altri ragazzi intorno al tavolo, poi di questa si può dire, proviamo a dirne. E quella lì in particolare, in realtà, purtroppo se ne sentono tante, no? Il razzismo è come dice Ricky Gervais: se non lo prendi sul serio, fa sempre molto ridere, perché è una cosa stupida, è profondamente stupida. Quindi il razzismo nella comicità, se usato bene, può essere un'arma. Perché è come se lo mettessi totalmente a nudo nella sua stupidità, se lo enunci. Il razzismo è già talmente stupido di per sé che si auto-infanga. Certo, serve anche un pubblico un attimino più sensibile, però è così. Quindi quelle battute lì, ahimè, la stessa quella che dico io, sono delle freddure che si sentono, a volte purtroppo non tanto, diciamo, legate all'ironia, ma... Quindi, ecco, questo per dirti che sono state semi-improvvisate quelle robe lì, ma nascono non per quel film lì. Sono battute che, ahimè, si sentono, e come può cambiare il soggetto se non sono minoranze etniche o sessuali, ma sono cose che si applicano anche al sesso, alle donne, figuriamoci. Beh, allora la gente dirà: ma qual è la battuta? La gente a casa sta dicendo: quale sarà la battuta? Ma la devo sapere, ditemelo! Sì.
Dovranno vedere il film per capirla.
Comunque sì, e poi il modo in cui viene detta e cose, lì bisognava essere totalmente freddi e distaccati, e soprattutto spietati.
Certamente. Invece, per Il talento del calabrone, ecco, c'è una scena, ricopre più o meno lo stesso ruolo che ricopre in Sono tornato. Quando, e tra l'altro spoiler per Il talento del calabrone, quando Castellitto si mette a fare le magagne con l'elettricità, con la centrale elettrica, c'è una scena in cui vi fanno scoppiare una lampadina in studio lì davanti, ecco. E lì, ok che il momento è serio, il film, ok, è serio, però io lì ti giuro, hai cacciato un urlo che io sono scoppiato a ridere. E infatti io lì vorrei capire se effettivamente vi hanno detto no, vi facciamo scoppiare la lampadina in questo esatto momento, o se è semplicemente stata proprio così.
No, è come al solito, è la capacità di immedesimarsi, ma è come quando ora ti faccio paura, guarda sto gonfiando il sacchetto, ora esplode, e te dici lo sai, eppure quando esplode fai lo stesso il salto. Ecco, quando resciti deve essere un po' così, quindi sapevamo che sarebbe successo qualcosa, però abbiamo living the moment, ci siamo buttati. Poi a me le urlini isterici fanno sempre molto ridere, quindi in quel caso era perfetto.
Ok, detto questo, tu prima hai detto Dario Penna è una delle voci più belle che abbiamo in Italia, tu hai anche lavorato con un'altra delle voci più belle che abbiamo in Italia, ovvero Pannofino, quel mostro di Pannofino, per Gin Tonic.
Assolutamente sì, quello è nato nella ridente Modena, dove tra l'altro sono stato ora, ho girato appena un altro cortometraggio legato in qualche modo a Gin Tonic, perché ho lavorato con uno degli assistenti di di Gin Tonic a un nuovo corto, che lì tema NASA, una cosa magari fra un anno ci risentiamo e parleremo anche di quello. E Domenico Guidetti, altro amico storico dei Licaoni, cineasta indipendente, autore di un sacco di videoclip, residente nel modenese, mi contattò dicendo: Gugli, guarda, ce l'avamo conosciuti tra l'altro alla prima di Irecchio, vedi che tutto torna, a Foligno a vedere il film di Sfascia, c'era anche Domenico e già mi propose questa roba qui. E poi ebbero a bordo Pannofino che gli dette la disponibilità e la cosa sembrava... Cioè, ha detto, cos'altro c'è che deve per convincerci a farlo? Ci siamo. E fu un'esperienza bellissima. Poi Pannofino è un personaggio, ci deliziò subito facendo, appena arrivò, per mettere tutti a proprio agio, prese la chitarra, una chitarra messa lì nel reparto costumi, e si mise a suonare Chuck. Chi ha visto suonare e cantare Chuck, la canzone che chi ha visto Boris sa di cosa parlo. Eravamo tutti prima di tutto fan, venivamo, è stato girato nel 2015 se non sbaglio Gin Tonic, poi si è fatto un paio d'anni serie ai festival e è stato bellissimo, cioè averci lui davanti con quella voce.
Dico, prima di passare al topic principale, per tutti i soldi del mondo, no? Ecco, tu com'è? Ti sei svegliato e ti hanno detto: ah, senti, ha chiamato Ridley Scott.
Sì, insomma, quali incantesimi mistici bisogna fare? A quale demone bisogna vendere l'anima per poter lavorare con Ridley Scott?
Non ci crederete, ma è una delle cose che più mi hanno chiesto. Come si fa? Ma qual è il manuale? Tramite, non c'è la risposta più banale, vorrei dire: guardate, sono inciampato alla COP, c'era Ridley che era davanti a me, prego passi pure lei, c'ha poca roba. No, non è andata così. È stata la cosa più banale, un regolare provino. Ci fu la chiamata dell'agenzia, tra l'altro io stavo, era un periodo in cui il lavoro non c'era, sai quando ci sono questo lavoro bastardo, passi anche mesi che stai attento ai risparmi perché poi magari riparti a bomba, ma in quei sette mesi che sei fermo, come dice il consiglio per l'attore, è prendere una sedia, perché siediti e aspetta. E mi arrivò questo provino che era una cosa minuscola dall'agenzia, mentre io stavo facendo una lettura, una marchetta abominevole di cui non farò nome e cognome. E quindi prima di andare in scena mi arrivò questa chiamata: il provino da preparare nei prossimi tre giorni. E tipo io andai a fare la lettura, ma tipo iniziai sbagliando, balbettai, perché già pensavo a come fare sto provino, ero gasato perché per la prima volta non c'era niente di sicuro, c'era soltanto la volontà di farlo al meglio, perché dicevi: tanto non mi prenderanno, quindi metti l'anima in pace. Poi dopo questa roba qui è subentrata la concentrazione vera, il ritorno alla realtà, e ho detto: lo devo fare bene, e ho chiamato il nostro, vedi tornano sempre, Federico Sfascia, che è 1:20 di treno da Roma. Ho detto: Fede, vengo lì, mi dai una mano te, mi dai la spalla te, mi riprendi te e prepariamo insieme questo self tape. E lui ha detto: ok, vieni. E così abbiamo fatto. Io nel provino ho fatto il ruolo che poi non è andato a me, facevo un altro, era una specie di prova che facevano fare a tutti per quel tipo di ruolo che poi è andato a me, cioè del rapitore del buon Paul Getty Junior. E era un italiano inglesizzato o viceversa, un inglese italianizzato, bisognava fare ovviamente il provino, dovevi avere il passamontagna, ma per il provino no, e la preparammo al meglio. Mi ricordo che mi spesi proprio al massimo, trovai una forma di credibile di accento, anche se con Ridley Scott la parola credibile salta fuori dalla finestra, perché chi conosce un po' Ridley Scott sa che il realismo per lui non conta niente, che parli dell'antica Roma o delle guerre napoleoniche, lui racconta in qualche modo sempre lo stesso film, fa dei film di fantascienza sempre, anche se racconta la storia, gli piace. E ciò ho fatto, poi mi hanno chiamato, mi dissero che il provino era stato mandato a Los Angeles, era piaciuto, il ruolo era quest'altro, Piccolino si chiamava, non è che il ruolo era Piccolino, il nome si chiamava Piccolino, il capo della band, sembra una punk rock band, no, della banda di rapitori. E da lì magicamente ho visto anche come lavora il buon zio Ridley, così lo chiamavamo sul set, perché lui aumenta le scene, cioè il mio ruolo prevedeva 2 giorni di lavoro, sono diventati 7. Infatti è stata una goduria, cioè lui ha aggiunto scene. Una volta ero con la mia compagna qui a Roma, avevo appunto dovuto tornare a Livorno, mi ero organizzato col treno di ritorno delle 4, mi arriva una chiamata alle 2, Ridley ti vorrebbe sul set anche oggi, ti secca? Ma ora ci penso, ragazzi, certo, mi fate saltare il treno, eh? Va bene, ho capito, vengo, va bene, cosa c'è, cosa vuoi Ridley, capito, così, cose assurde, cioè proprio ero ebro di gioia e di gratitudine, soprattutto vedere quel set lì, vi assicuro ragazzi, al netto che il film possa piacere o meno, quello che vi però ragazzi, è uno spettacolo incredibile. Fate sapere che in questo momento lui sta girando anche tra Roma e Firenze, lo vorrei andare a trovare se non mi sparassero, sta facendo il film su Gucci con Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons, c'è l'ira di Dio. Lo vorrei abbracciare per dirgli grazie.
Possiamo finalmente parlare del tema centrale.
Basta con ste cagate, parliamo
che è il film del 2014, fino a qui tutto bene, che è stato un po' il, correggimi se sbaglio, un po' il trampolino di lancio per molti, molti della produzione.
Yes, lo è stato.
Ste, diciamo, riesci a dirci qualcosa della trama? Ah, chiaramente entriamo in zona spoiler, no? Per questo film.
Sì, che... un film che proprio si vive dei colpi di scena. Sì.
È comunque, un thriller, diciamo. Bisogna avvertire. E merita di essere visto, rivisto e rivisto ancora.
E sostanzialmente, fino a qui tutto bene, insomma, la trama sono questi cinque ragazzi, che tra l'altro una è, se non sbaglio, Silvia D'Amico. Poi c'è Alessia Vassallo, c'è Paolo Cioni, c'è il buon Guglielmo.
E c'è Melissa Anna Bartolini. Sì, sì, sì,
insomma,
sì.
Sti cinque ragazzi che hanno... insomma, hanno vissuto, studiato, fatto cose a Pisa, tutti nella stessa casa. Insomma, ad un certo punto devono andarsene fuori da sta casa. Cos'è? Passate lì l'ultimo weekend, in teoria.
Sì, 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 prima di abbandonarla, sì.
Insomma, vi ritrovate lì a dover un attimino fare i conti con sia questioni in sospeso, come magari possono essere, che ne so, e Silvia D'Amico che rimane incinta...
Detto così fa ridere.
Detto così fa ridere. Il personaggio di Silvia D'Amico che rimane incinta, esattamente. Ma anche tante altre cose, insomma, adesso parleremo.
Questo film parte, in realtà, l'idea era di... Esisteva un documentario che si chiama L'Uva Migliore, sempre diretto da Rohan, che era un'intervista a tutti i ragazzi del periodo del 2012, era dell'anno prima, perché noi l'abbiamo girato nell'estate del 2013, quel film. Questo documentario, non mi ricordo se... ne fu fatto un pezzo o esiste l'intero documentario, tipo il documentario dura 20 minuti ma voleva essere sviluppato meglio, doveva cioè in qualche modo espandersi. Poi Rohan disse: ma sono talmente belle queste dichiarazioni di questi ragazzi, questa voglia di vivere, questa insicurezza per il futuro, ha detto: ma facciamoci un film, ci inventiamo una cosa drammaturgica e creiamo una cosa di finzione. La cosa più unica che rara del fino a qui tutto bene è che fu una produzione veramente veramente anarchica, nel senso che non c'aveva nessuno alle spalle, è subentrata dopo una distribuzione, ma noi girammo il film con accordi personali, tipo di scrittura privata, dicendo: ragazzi, se va bene, diciamo che va bene per tutti. Quindi costumi, trucco, fotografia, vennero tutti come una specie di per il film, con poi la speranza che avrebbe visto i lidi cinematografici. Rohan aveva già fatto il suo esordio, che era I Primi della Lista, ambientato a Pisa, ma lì c'era la Palomar, la stessa casa di produzione che ha prodotto poi il suo terzo film, che è Piuma. Mentre Fino a qui tutto bene è partito completamente alla scommessa. Mi ricordo che d'estate mi contattarono: c'è questa cosa, ci sei fra un mese? E io: come, perché? Perché Rohan aveva fatto anche lui il centro sperimentale. Diciamo che l'unico nome noto di noi cinque era Alessio Vassallo, che veniva dal Giovane Montalbano, aveva già fatto una serie di fiction, spot. Alessio è un volto televisivo abbastanza noto. Gli altri avevamo una scommessa, anche la stessa Silvia. Melissa veniva dai The Pills, aveva fatto dei video con loro. Paolo ha fatto il debutto proprio con Rohan nei Primi della Lista, dove era esilarante, era il suo primo film. E poi c'ero io, che dovete sapere che il mio primissimo, forse secondo film, uno dei miei, delle mie apparizioni cinematografiche, era proprio in un episodio di Rohan Johnson di 442, Il gioco più bello del mondo, dove facevo un cameriere che parla con Mastandrea, cioè una piccola scena, quasi un cameo, che poi fu tagliata al montaggio. Mi ricordo Rohan mi chiamò Ninja, perché lui chiama tutti Ninja Bro, parla così, lo so, fa ridere, ma parla così. Fateci caso. Disse: Ninja, purtroppo la produzione, l'episodio era lungo, l'abbiamo tagliato. Io ho detto: ah, ok, vabbè, non c'è problema. Tanto era il mio primo film, all'estate 2005 lavoravo nel mondo, cioè dopo essere diplomato, per me era già un miracolo lavorare. E pare che sia nel DVD del film. Se vedete su IMDb c'è scritto Guglielmo Favilla, cameriere in banca, credit only, perché non mi si vede. Bellissimo. Però con Rohan c'è rimasto sempre questo fil rouge. Avevo partecipato anch'io al primo film e mi chiamò: ci stai? È una cosa un po' assurda, però se ci stai. Dissi: come no? Addirittura io venivo dalla tournée teatrale con Isabella Aragonese, che nel film fa la mia ex, e Rohan mi disse: ma mica puoi sentire Isabella se vuol venire a fare questo piccolo ruolo? E la quale consentì gioiosamente. Infatti ha fatto una delle scene a cui io tengo di più nel film, che è il faccia a faccia fra me e lei, da cuore infranto, qual è il mio personaggio. Altra cosa, che un film piccolo, che comunque poi ha avuto un esito più, diciamo, mainstream, che è andato al Festival di Roma, ha vinto un premio, poi dopo è stato distribuito alla sua maniera, che rimane un film che poi è stato visto molto su Sky, eccetera, è che le procedure, non avendo soldi alla base, avendo soltanto le spese vive e totale libertà creativa, hanno portato alla possibilità di fare un sacco di prove, di trovarsi, di aggiungere qualcosina. Cioè lo script c'era, ma potevi improvvisarci un po'. Poi noi abbiamo vissuto davvero in quella casa che è stata affittata per il mese di riprese agosto. È stata un'esperienza assurda, cioè non ci capiterà mai più una cosa del genere. Quando lo portavamo a giro nel 2015, perché poi il film è uscito, presentato a Roma nel 2014, ma uscito solo al 2015. Anche questa è stata una mossa suicida, diciamo, anche della distribuzione, che era Microcinema, che tra l'altro non so se esiste ancora, perché il film fu, mi sembra, distribuito in poco meno di 100 copie, che per un film del genere 80 copie, 90 copie, era buono, soltanto che di queste 80 copie dovevi metterne la metà nei multisala, tipo UCI Cinema, che venne completamente asfaltato da Avengers o qualsiasi altra roba, capito? Cioè, questo è un film che fa la sua vita sul passaparola, sulle salette d'essai, su... Infatti poi su Sky è andato molto bene, ci ha fatto molto piacere questo tributo che gli è stato dato. Però pensaci bene, lo giri nel 2013, 3 anni dopo raccogli i frutti, inquietante.
A proposito di questa anarchia di produzione, no? Che ci hai detto. Qua anche io e Ste, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare qualche microproduzione, no? Facciamo finta di fare cinema, insomma, cerchiamo di studiare a modo nostro, ecco. Diciamo, quando iniziamo un cortometraggio, finita la pre-produzione, inizia la produzione e la post-produzione, ci capita quasi sempre che tutto quanto quello che può andare storto, va storto. Visto che, hai detto, no? È abbastanza anarchica come cinematografia, quella di Fino a qui tutto bene. È successo qualcosa di strano? Cioè, ci sono stati dei problemi durante la produzione? Qualche piccolo aneddoto che...
Una marea, visto che eravamo completamente lasciati a noi stessi, cioè bisognava pedalare. Allora, cioè, quello più comico in assoluto, che è la scena finale, per chi ha visto il film, appunto, come prima si diceva, pieno di colpi di scena. No, il film alla fine è... La difficoltà del film è che è uno spaccato quotidiano di questi ultimi 3 giorni in questa casa, quindi non c'è una vera e propria storia, è una specie di segui le sensazioni dei protagonisti prima che abbandonino questo posto che li ha accolti negli ultimi anni di cazzeggio studentesco. Quindi a parte che una sera a Pisa ha piovuto talmente tanto che noi avevamo, quella casa era assurda, aveva 2 controtetti, cioè aveva tipo la scena, il film si apre con io che riprendo i miei compagni, la cucina, la roba, le ragazze sul tetto che fanno il bagno nella piscinetta. Quella piscinetta si era riempita d'acqua, stava per venire giù il tetto, ma lasciamo perdere. Correte, ci chiamarono di notte tutti a dormire, cosa? Dovete svuotare il tetto, quei secchi, vabbè. Questo avveniva nella prima settimana. Ma poi uno dei capolavori, per chi non l'ha visto, alla fine i ragazzi prendono una barchetta e vanno in mare aperto. Poi vabbè, chi l'ha visto sa di cosa parlo, chi lo vedrà capirà. Però andammo in mare, aveva appena piovuto, eravamo vicino al parco di San Rossore a Pisa e si sa, no, nel cinema ci sono le tre famose 3B da evitare, che sono cioè le cose no da evitare, le cose più difficili da gestire al cinema sono bambini, bestie e barche. Quindi, come dice Spielberg, dopo lo squalo io mai più mai poi un'esperienza del genere, perché te hai la barca che riprende e poi c'è la barca, cioè la barca ripresa è la barca che riprende e il mare non è la terraferma, quindi giri, c'è l'angolo di luce con la fotografia, l'angolo di ripresa che cambia perché la barca ti gira, devi avere 3000, in più eravamo noi, cioè mi ricordo c'era sta Black Magic per le scene sott'acqua che poi non è stato utilizzato niente perché, ma la cosa che faceva ridere è che c'è stata un'alluvione e c'era una moria di meduse quindi c'era, queste meduse sembravano un girone infernale, sai, tipo il Conte Ugolino, queste teste che escono dall'acqua, però erano meduse. E Rohan che diceva, dai adesso, gioiosi, buttatevi! E c'era Paolo Cioni, che è un grande amico anche nella vita mio, che già lui non sa nuotare benissimo. No, non mi butto! Gli prese una crisi di nervi. Lì partirono signore bestemmie, che poi si sa, c'erano dei marinai veri lì che ci davano una mano con la barca. Bestemmiare in alto mare non è il massimo, visto come, Dio, l'eresia arca! Fu un momento notevolissimo, poi uno si buttò, cosa vuoi che sia? Il direttore, uno dei direttori della fotografia, no direttori scusate, assistente alla macchina, il direttore della fotografia è Davide Manca, che si guardò bene da buttarsi, l'assistente si buttò, cosa vuoi che sia? Con la tuta, vai, faccio la ripresa da sotto, uscì, minchia, sembravano le frustate a Gesù sulla croce, disse no, mi sei fatto male, ma insomma, non ho sentito nulla, stava per svenire, ha detto no, ok. Oppure un'altra scena, che tra l'altro si vede nel film, pochissimo, siccome un po' la tensione, comunque era il mio primo film da protagonista, diciamo così. A un certo punto stress perché comunque svegliarsi tutti i giorni, essere al centro della scena, ti sentivi questa responsabilità e volevi dare il massimo. Ovviamente per lo stress incomincio a averci dei problemi. Dico, ma cosa c'è? Vedevo, ora vi dico cose censurabili, tipo sangue nell'orino. Ho detto, oddio, cos'è? Vado a fare analisi. Ma non era niente di che, era un'irritazione di altro tipo, non c'entrava niente. Però paranoia, oddio, mi sono fottuti i reni, stavo benissimo. Guarda, là c'è i reni più puliti di una cosa, oddio. Era stress. Allora mi hanno dato, mi ricordo che mentre ero lì con carenza di vitamine, sai, tipo gli sfoghi, una ragazza della produzione mi fa, Guglielmo, sei allergico a qualcosa? Io, tranquilla. E mi danno questa roba che era con gli antibiotici, che è una cosa che in realtà avevo già affrontato. Mentre giriamo una scena, che è quella dove danno la notizia a Vincenzo, che è Alessio Vassallo, che l'hanno preso a Reykjavik, lì in Islanda, che deve andare via. Quindi siamo tutti intorno al telefono, la sua ragazza che è Melissa, lì che è in paranoia, c'è Paolo Scioni che mi guarda a me, io arrivo e faccio, cosa succede? Se guardate, nella scena ovviamente è rimasta al cinema, no, però se guardate il mio collo ci sono dei puntini rossi che si stavano spegnendo perché poco prima mi ero gonfiato tipo il professore Matto, ero diventato una pala perché avevo preso questi antibiotici per questo mio problema e lì non è che dicevano ok, giravi, mangia, bevi l'acqua, ok, dentro la scena. E c'è la scena che io parlavo così, che succede? Gonfio, con l'asma, però eravamo tutti talmente di fretta, Rohan guardava il monitor, nessuno si stava accorgendo che io stavo morendo. Quindi alla fine, a un certo punto Melissa, che era completamente in parte, mi guarda e fa, ma tu stai malissimo. Io, insomma, ero gonfio, mi si era gonfiata la lingua, meno male avevo preso una poca roba di queste pasticche, per cui non era, è durata tipo 15 minuti di follia, di asma e di orecchioni e di lingua gonfia, e poi si è andata spegnendosi. Però se vedete ho delle piccole chiazze rosse che sono le vesciche che si stanno riassorbendo. Anche questo è il cinema italiano, seguici, fatto con pochi soldi ma con amore e con qualche morto sul campo.
No, più che altro in quella scena lì di fino a qui tutto bene c'è una cosa che anche lì, cioè, ti cattura un attimino l'occhio. Che tra l'altro non è solo in quella scena, ma anche in altre. C'è tipo uno scaffale, una sorta di comodino, una credenza abbastanza alta. E lì c'è, penso, cos'è? Un elefante, un cammello che si ingroppa un elefante e un cammello.
quello era tipo il segno di Zorro di Paolo Scioni, anche se io amo dire che anch'io, come vado in una casa altrui e ci lasciano soli per più di 2 ore e vedi degli animali finti, la prima cosa che fai è quella, perché questo fa capire quanto siamo realizzati nelle nostre vite.
Che poi tra l'altro se vogliamo parlare sempre di ingropparsi e trombare, hai visto Call Me By Your Name di Guadagnino?
Non l'ho ancora visto, lo sai, sono una mia mancanza.
Neanche io ho visto
la più bella intervista, l'hai fatto un po', non so se hai visto Call Me By Your Name di Guadagnino, e io ho fatto no, guarda, non l'ho visto, neanche io, amici a casa, bellissimo, l'hai detto.
ho visto Suspiria,
ok, quello l'ho visto anch'io,
però ho visto una scena di Call Me By Your Name di Guadagnino e secondo me vanno veramente inculato la cosa del fottersi la frutta, perché lì c'è Timothée Chalamet che si tromba una pesca.
Ma
e voi lì c'avete
lì c'avevo l'anguria con Paolo Colcioni che... Però sì, senza scomodare Guadagnino, che voglio dire, avrà fatto una roba un pochino più secondo me bastava andare a roba un pochino più, vabbè, American Pie nei fine anni 90
vabbè. Trombava
nel senso, ma No, non è nemmeno riferimento American Pie, però voglio dire, cioè, come si dice, basta, insomma, magari pensi più a Kevin Smith che a Guadagnino per certe perversioni sessuali.
Ma passando un po' a roba più seria di
queste cagate,
di fino a qui tutto bene. Intanto penso ci sia una scena, ci siete voi quando trasportate lo specchio.
Sì.
Dopo entrate in casa di Bernardini e adesso io non so, cioè perché l'ho visto un po' di sfuggita, ma quello in TV che intervista Mart
è Rohan, certo, che fa il solito cameo alla Hitchcock.
Ah, ecco, sì. C'è il cameo alla Hitchcock, sì. Che è proprio lui. Ma tra l'altro la scena dello specchio, ma cioè siete matti a portarvi lo specchio
bellissimo
in giro. Per Pisa, anche lì tutti mirror shot
allucinante, infatti
assurdi,
tutti, cioè... Davide Manca ha bestemmiato non poco, ha detto la fotografia, ha detto ti odio, però è stato molto, è una delle scene che tra l'altro secondo me rende di più anche nel film, perché si dice, no, che spesso una città viene vive se al cinema se un regista la sa raccontare, e Pisa non si era mai vista, Così come anche Livorno viene poco raccontata attraverso i suoi vicoli veri, eccetera. Ecco, Pisa è una città per cui si conosce Campo dei Miracoli, eccetera, ma manca di un occhio che l'ha un attimino più valorizzata. E nel suo piccolissimo, fino a qui tutto bene, ci ha provato. Era bello farlo, quella camminata assurda in mezzo alla gente, ma se guardi la città è deserta, era veramente agosto. Cioè, la trovo molto riuscita in quel, fra la noia, il, diciamo che se l'avessimo girato a gennaio non avrebbe fatto lo stesso effetto, ecco. E non solo per il freddo, è proprio bella quella scelta di girare in quel periodo lì, è stata vincente secondo me per la riuscita e l'aspetto anche diciamo estetico di quella scena lì, oltre che riflessi di sole sullo specchio. Ma
di fatti il film funziona sotto tutti quanti gli aspetti. La fotografia è magnifica, la scrittura è magnifica, e anche la regia di Johnson ti tiene lì. Io veramente non ero rimasto attaccato allo schermo la grande bellezza.
Belle parole queste, vanno riportate a Rohan, sarà contentissimo, anche perché anche lui rimpiange i tempi liberi come quel film lì, però sì, grazie. E pensa alla nostra angoscia, io non mi scorderò mai, come ho detto già con Paolo, sono amico più o meno con tutti i ragazzi del film, ma con Paolo ci sentiamo anche ora, Paolo Scioni, mi ricordo che andammo alla prima un anno e mezzo dopo, a ottobre 2014 a Roma, e tu sei lì, è il tuo primo red carpet, la prima conferenza stampa, la prima visione col pubblico in sala grande all'auditorium, e tu non sai cosa hai fatto. Cioè, quindi ti caghi letteralmente addosso. Mi ricordo che fra noi ci siamo presi tutti per mano. E mi ricordo anche che quando partì, cioè, era stato uno scollamento incredibile, perché io sono abituato abbastanza a vedermi in schermo, però non per così tanto tempo, ecco, mettiamola così. Quindi quando c'hai, ripeto, fare il coprotagonista è una scommessa un po' più difficile. Quindi sei, ti alieni, dici io ho detto quello, l'ho detto così, che forse è la cosa a cui punto di più quando faccio sto mestiere, perché un po' ti conosci quando reciti. Se invece ti scordi di che cacchio hai fatto, e non solo per un anno di distanza da quando l'hai fatto, ma anche per il modo, vuol dire che eri completamente immerso in quella realtà. Quindi è stata una... anche l'esperienza di riceverlo un anno dopo, anche vedere, mi ricordo ci guardammo con Paolo atterriti dicendo ma non si capisce niente di quello che diciamo, sembrava Gomorra, perché parlavamo toscano strettissimo, perché era quasi cinema verità, eravamo, cioè, poi livornese e pisano sono molto 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 simili, quindi ci mangiavamo le parole, ci mangiavamo i finali, tanti, io di un certo punto ho detto ma si capisce quello che cazzo diciamo.
No, per capirsi si capisce, poi cioè è bello sentir parlare così, proprio, cioè dialetto.
Non aveva senso parlare in altro modo, ecco, è quello. Come Alessio che parla in siciliano e fa morire da ridere, parla palermitano, cioè proprio l'accento suo.
No, tutti quanti, e specialmente tu, perché vabbè, sei qua con noi.
Esatto, diciamo le cose come stanno, no, ma c'è un bellissimo lavoro di squadra lì.
Fate un lavoro eccezionale. Io sarei interessato a sapere se... e quanto è improvvisato di quello che fate lì, perché comunque, cioè, sembra che alcune cose non siano state scriptate.
E guarda, anche questo ci veniva chiesto molto, in realtà la sceneggiatura era abbastanza ferrea, però era creata in modo, Rohan nasce come sceneggiatore, lui al Centro Sperimentale ci siamo conosciuti, lui che usciva come sceneggiatore, successivamente è diventato anche regista. Quindi lui la scrittura la conosce bene, a parte aver scritto romanzi, ma proprio la scrittura di film, anche Ottavia Madeddu, che è la sua prima compagna, adesso moglie, e vengono dalla sceneggiatura pura. Quindi anche il modo in cui era concepita era, diciamo, aperta ai suggerimenti. E in un film del genere, che se i personaggi non sono vivi, diventa semplicemente un teatrino di roba, anche poco interessante, franca, ma chi cacchio se ne frega di vedere gli ultimi giorni di gente... A meno che non hai un tocco, uno stile, un occhio esterno che guida il tutto e lo ammanta di un qualcosa in cui lo spettatore può empatizzare o riconoscersi. Ecco, la scrittura c'era, però era aperta a quello che potevamo portare noi. E quindi ci sono anche tante cose. Su una sceneggiatura abbastanza solida, e di base, la griglia c'era, sono state aggiunte robe. Sguardi, battutine in più, code, che poi è un metodo che il buon Rohan applica tantissimo in maniera ovviamente molto più estrema, lì serviva cogliere la verità, nel Delitti del Barlume, che è la serie che tutti gli anni ci vede lì all'Elba a fare pescai. Lì è comicità, situazione più gag, più slapstick, eccetera, ma c'è il copione. Poi arriva Roman e dice: cosa suggeriresti te qui? Le battute, i tempi morti, è tutto in base anche a come l'attore la fa vivere. Poi vabbè, lì c'è Corrado Guzzanti, non puoi legare Corrado Guzzanti, quindi questo lo sappiamo, lo devi lasciare che il genio crei. Però ecco, per tornare a fino a qui tutto bene, sì, ci sono diverse uscite, chiuse scena e inframmezzi improvvisati, era inevitabile, ma anche vivere tutti insieme nella stessa casa in quel periodo eccetera ha portato a quello. Però ecco, Rohan aveva un orecchio per la sua sceneggiatrice, diceva: no, guarda, questo secondo me no, questo no, perché non lo direbbe lui. Era molto attento in questo. Però sì, sì, c'è stato un ampio spazio.
Ma infatti questa cosa esce, cioè il fatto che funzionate tutti bene esce, infatti secondo me, cioè è proprio un feel good film di quelli fatti bene, cioè tanta roba, ecco. Detto questo, qui da Chiacchierare Backstage è tutto. Noi ringraziamo ancora una volta Guglielmo per essere passato qui da noi per questa bellissima chiacchierata.
Grazie a voi.
Da Chiacchierare Backstage è tutto. Io sono Stefano.
Io sono Miroslav.
Io sono Guglielmo.
Perfetto. Caffettino?
Esatto, ci volevo. Esatto.